Buongiorno a tutti. Il mio intervento si articolerà un po' in due parti, una parte più di tipo storico che guarda anche alla dimensione europea e internazionale e una parte più relativa al nostro contesto italiano, proprio cercando di capire qual è il contributo che il servizio sociale ha dato e continua a dare per la realizzazione dei diritti. Ecco, l'idea di celebrare la giornata mondiale del servizio sociale presso le Nazioni Unite risale al 1983 ed è stata la Federazione Internazionale dei Social Worker che ha deciso proprio di organizzare questa giornata. L'Associazione delle Scuole, che pure era stata fondata nel 1927 e che già era associata alle Nazioni Unite nel 1947, è stata coinvolta in questa iniziativa alcuni anni dopo, nel 1990. Proprio perché questa partnership fra chi esercita la professione e chi ha il compito di formare i professionisti è stata vista come fondamentale al punto da produrre poi nel tempo la definizione internazionale di servizio sociale, degli standard di tipo globale per la formazione al servizio sociale, delle linee guida per la dimensione etica del servizio sociale. Nel 2008 a questa giornata, che appunto coinvolgeva le due grandi organizzazioni, si è pensato di aggiungere una iniziativa che coinvolgesse gli studenti di servizio sociale e quindi dal 2008 a oggi sono state organizzate dei momenti specifici in cui gli studenti hanno potuto dire il loro punto di vista e scambiare le esperienze provenendo appunto da tutte le parti del mondo. Nel nostro piccolo abbiamo cercato anche qui in Bicocca, come diceva la professoressa Facchini prima, di dare voce agli studenti. Quali sono le finalità di questa giornata? Da una parte l'idea è quella di sensibilizzare gli assistenti sociali, gli studenti e i docenti sull'importanza di un organismo come quello delle Nazioni Unite, che ha una forte affinità con la mission del servizio sociale, ma dall'altra anche rendere visibili ai leader delle Nazioni Unite, agli ambasciatori, alle diverse agenzie che sono presenti all'interno delle Nazioni Unite, l'importanza e la rilevanza del servizio sociale nel mondo, proprio per rendere evidente il suo impegno che sempre ha speso nel tentativo di rendere concreti i valori che sono a fondamento della professione, per promuovere lo sviluppo delle persone e della comunità in cui vivono e per facilitare e aumentare quello che è il rispetto dei diritti umani. E numerosi sono stati i temi affrontati durante questi 27 anni che nascevano proprio dalle preoccupazioni condivise dalle Nazioni Unite, dal Servizio Sociale Internazionale, e quindi si sono affrontate problematiche relative sia alla professionalità del servizio sociale, sia a questioni di politica sociale relative soprattutto ai diritti umani, diritti delle donne, dei bambini, delle popolazioni indigene, delle famiglie. Temi che hanno guardato alla salute fisica, alla salute psichica, ma anche allo sviluppo sociale e al tema dei disastri, sia naturali che provocati dall'uomo, tema su cui ultimamente la comunità internazionale è stata chiamata a dare un contributo molto importante e significativo. Ecco, vedete in questa slide il logo della conferenza che si terrà nel 2010, e questa conferenza ha voluto che gli anni che l'hanno preceduta fossero improntati a un impegno per costruire l'agenda del servizio sociale. È la prima volta che la conferenza vede non solo l'Associazione Internazionale delle Scuole e la Federazione degli Assistenti Sociali, ma anche l'International Council of Social Welfare. E questo mettersi insieme è proprio stata una scelta di tipo strategico che si collega proprio alla necessità di chiamare a raccolta tutti gli operatori impegnati nel contesto sociale per dar più forza alla loro voce, per identificare delle strategie comuni da mettere in atto, per proseguire un impegno rinnovato e con maggiore efficacia il cammino verso la realizzazione dei diritti umani. Ecco, possiamo dire che in Italia, come accennava la professoressa Facchini, fino ad oggi questa giornata mondiale non ha avuto per nulla o quasi nulla seguito. E quindi, come presidente dell'Associazione Europea, mi sono sentita investita della necessità, del dovere di coinvolgere l'Associazione dei Docenti di Servizio Sociale affinché nelle varie università si potesse organizzare un momento di riflessione. Bicocca, come sempre, ha risposto con entusiasmo a questo tipo di proposta. Il titolo del mio intervento, rendere i diritti umani una realtà in qualche modo da parte del servizio sociale, riprende l'invito proposto dalla giornata mondiale, no? Con una serie di stimoli che riguardano la consapevolezza che il servizio sociale fin dalle sue origini ha avuto presente questo tema. Vorrei proprio brevemente tratteggiare due figure, Alice Salomon e Jane Addams, che possiamo considerare tra i precursori del servizio sociale, Alice Salomon per l'Europa in Germania, Jane Addams negli Stati Uniti. Ecco, Alice Salomon si è adoperata per realizzare i servizi per la popolazione durante la Prima Guerra Mondiale e ha fondato la scuola di servizio sociale con la convinzione proprio che fosse importante impostare l'attività assistenziale su basi nuove e professionali per affrontare i problemi legati allo sviluppo dell'industrializzazione. E anche riteneva che in Germania, dove le donne non potevano accedere alla carriera professionale, questa formazione potesse aprire uno spazio di impegno e quindi dare nuove possibilità anche di sviluppo e di evoluzione alla popolazione femminile. Tutta la sua teorizzazione si è concentrata sulla giustizia sociale. Pur essendo consapevole di questa utopia di cui il servizio sociale era portatore, non si è mai stancata di lavorare per realizzarla, affermando proprio che era una precondizione il raggiungimento degli stessi diritti per uomini e donne, per tutte le classi sociali, per le minoranze etniche, per le persone svantaggiate. È incredibilmente profetica. Io sono stata recentemente al centenario dell'Istituto Alice Salomon a Berlino. La visione della responsabilità del sistema economico e politico nella creazione della povertà, in contrasto tra l'altro con le idee del tempo che la definivano invece un problema o di natura educativa o una questione di mancanza di capacità di adattamento. La sua affermazione che le ingiustizie sociali sono una conseguenza di un sistema economico ingiusto che opera a livello internazionale e che pertanto si richiede un impegno globale, non essendo queste solo legate a fattori locali, anticipa di un secolo i temi della globalizzazione che oggi sono oggetto di numerosi dibattiti. Nel 1923 a Washington, per il 50° della fondazione della Conferenza Nazionale di Servizio Sociale, così si esprime: come assistenti sociali siamo uniti nella certezza che il mondo non potrà essere riformato, non potrà essere liberato da tutte le sue attuali sofferenze fino a quando l'ideale della solidarietà non sarà accettato da tutti, fino a quando coloro che sono forti non rinunceranno all'ascensione della scala i cui gradini sono fatti da coloro che hanno tentato di percorrerla e sono rimasti schiacciati nell'ascesa, fino a quando coloro che sono forti non saranno disposti ad aiutare deboli e portare i loro carichi. Veramente non c'è salvezza per nessuno a meno che tutti siano salvi. Non c'è povertà, sofferenza, nessuna malattia persino che non si vendichi su coloro che evitano di alleviarle. Jane Addams, dopo una visita in Europa in cui aveva potuto vedere l'esperienza di Tombi Hall e il settlement dell'East End di Londra, ha affittato una dimora abbandonata che si trovava in un'area dove vivevano immigrati di diversi paesi, a Chicago, italiani, polacchi, greci, russi, ebrei, irlandesi, e qui ha iniziato la sua opera antesignana di quello che oggi potremmo definire il lavoro di comunità, il lavoro di gruppo. Quanto attuale questa esperienza, che ho visitato in maggio dell'anno scorso, veramente mi ha toccato profondamente. Mette in piedi un asilo nido, una scuola di puericultura, invitando anche le donne ad apprendere aspetti che riguardavano la cucina, il cucito, ma non ha trascurato la dimensione culturale, chiamando professori dell'università a tenere incontri e anche organizzando mostre e sviluppando corsi di arte per le persone che vivevano in questa zona. Ma Jane Addams si è adoperata perché questo spazio non fosse solo un intervento legato ai singoli o alla comunità, ma diventasse uno spazio di impegno per rivendicare riforme sociali, coniugando quindi l'attività assistenziale con quella politica. Non solo, ma molte donne residenti a Hull House effettuarono ricerche sullo sfruttamento dei lavoratori di Chicago e grazie all'impegno del settlement vennero emanate molte leggi dal Parlamento dell'Illinois a tutela dei minori e delle donne. Le sue profonde convinzioni sull'inviolabilità dei diritti la portarono a battersi per il sostegno agli immigrati, per il suffragio alle donne, per la pace, per i diritti sindacali, per la persone di colore, per la libertà di espressione politica, tanto da farle guadagnare la fama negli ambienti di destra di donna più pericolosa degli Stati Uniti. Nel 1931 è stata insignita del Nobel per la pace. Che cosa possiamo dire per quanto riguarda l'Italia? Lo stesso impegno che ha animato le donne e gli uomini che nel convegno di Tremezzo del 1946 hanno posto le basi del servizio sociale italiano è parallelo a quello che abbiamo sentito di queste due pioniere del servizio sociale. Un impegno speso per costruire percorsi di formazione orientati a sviluppare una dimensione professionale e non semplicemente benevola o caritatevole nell'offerta di un aiuto sociale. L'inserimento dell'assistente sociale negli enti pubblici, come sottolinea Ferrarotti, un grande sociologo, non è stato esente da criticità, e il conflitto tra la spinta etico-valoriale e le rigidità burocratiche di certo assistenzialismo hanno reso talvolta difficile la realizzazione degli obiettivi perseguiti dal servizio sociale. Ma qual è la situazione in cui ci troviamo oggi? Le criticità poste da Ferrarotti nel 65 sono purtroppo ancora molto attuali. Così come è ancora presente una certa emarginazione del servizio sociale dalle commissioni ministeriali in cui si discutono le linee di indirizzo sui temi sociali. Se analizziamo l'impegno assunto dal servizio sociale negli anni 60 e 70, possiamo affermare che vi è stato una forte attenzione al rispetto dei diritti umani e allo sviluppo di interventi e di servizi innovativi, allontanandosi da logiche che avevano caratterizzato il sistema meramente assistenzialistico, in cui in un'ottica riparatrice veniva risarcito il cittadino in stato di bisogno, specialmente se meritevole nei confronti dello Stato, gli assistenti sociali si sono posti con un'attenzione maggiore agli elementi che caratterizzavano la marginalità. La lotta per i diritti, alcuni di noi che hanno i capelli bianchi lo ricordano, è stata accompagnata dall'impegno per l'inserimento e l'integrazione nel tessuto sociale di coloro che erano rimasti esclusi, la deistituzionalizzazione, gli interventi sull'handicap, sulla malattia mentale, sulla devianza, i processi che venivano messi in atto non a caso si collocavano nell'ambito della risocializzazione, riabilitazione, rieducazione, dove questa particella ben sottolinea il tentativo di ripercorrere un processo che non ha avuto l'esito sperato. Una peculiarità del servizio sociale è stata per lungo tempo quella di porsi al crocevia come mediatori tra bisogni e risorse, i primi spesso da decodificare e tradurre in un linguaggio comprensibile per l'istituzione o la società, le seconde da individuare all'interno dell'organizzazione dei servizi, ma anche nella comunità. E la vicinanza al contesto in cui si manifestano i problemi ha fatto sì che questi operatori si siano posti in una dimensione di ascolto, di raccolta di bisogni, con un'attenzione sempre vigile ai soggetti, individuali o collettivi, che di essi sono portatori, facendosi portavoce talvolta dei loro diritti e impegnandosi attivamente per offrire risposte sia personalizzate sia di organizzazione di nuovi servizi. Dagli anni Ottanta la stagione dell'impegno politico, delle lotte per i diritti, ha lentamente lasciato il posto ad un'attività di consolidamento giuridico, di servizi che erano stati attivati, di risposte anche innovative che sono cresciute, ma anche di un riconoscimento giuridico della professione attraverso l'istituzione dell'ordine e di radicamento della formazione nel contesto universitario. Certamente i professionisti in questo cammino hanno acquisito la consapevolezza che la povertà è sia il prodotto di meccanismi macrosociali, sia di congiunture individuali, intersoggettive, e quindi che i bisogni da essa derivanti possono trovare scarsa soddisfazione in interventi sociali standardizzati o in misure esclusivamente monetarie. Accanto alla povertà tradizionale, più misurabile in termini quantitativi, assenza di reddito, mancanza di abitazione, analfabetismo, disoccupazione, si è evidenziata una crescente condizione di impoverimento relazionale e affettivo, di una perdita di senso che richiama fortemente in causa il nesso del tessuto connettivo della società e in cui la soddisfazione di questi bisogni passa anche attraverso delle reti relazionali e l'attenzione a un assetto comunitario. Questa consapevolezza ha rinforzato l'attenzione al contesto che da sempre è stata presente nel servizio sociale e nell'intervento professionale. Un'ottica che quindi si è orientata a superare anche la mediazione tra bisogni e risorse, per addentrarsi anche in una logica comunicativo-relazionale più profonda che mette in dialogo i diversi attori sociali, che attraverso una serie di riletture consente anche alla comunità di riappropriarsi di quella quota di soggetti più deboli che di fatto ha contribuito ad espellere, e dall'altra consente ai soggetti in difficoltà un maggior protagonismo nel processo di aiuto. Velocemente possiamo dire che i livelli di intervento si sono collocati su tre linee. La linea della programmazione, dove, se anche è vero, come abbiamo detto prima, che il servizio sociale non ha avuto la possibilità o la capacità di partecipare in modo incisivo ai tavoli alti, no? della progettazione dello Stato a livello nazionale, è anche vero però che spesso ha occupato delle posizioni chiave all'interno delle regioni, all'interno dei comuni, delle province, nell'ambito dei piani di zona, e che spesso ha proprio esteso anche dal punto di vista materiale programmi e progetti che hanno tradotto in azioni gli indirizzi generali della politica sociale. Non dimentichiamo che il servizio sociale ha veramente suggerito in molte realtà l'istituzione di servizi innovativi, pensiamo all'assistenza domiciliare agli anziani, all'affido, ai centri per le famiglie, all'inserimento lavorativo per le fasce deboli, ma anche ai servizi di accoglienza per immigrati e così via. La posizione sul territorio di front-end li pone in una posizione davvero privilegiata per cogliere quei segnali di difficoltà, di disagio, quei diritti che sono calpestati, e quindi per poter riportare, riproporre anche in termini di politiche attraverso un discorso di ricerca fatto anche in sinergia con le sedi formative delle indicazioni importanti. Una seconda parte riguarda il lavoro sulle situazioni, che assume connotati diversi rispetto alle diverse facce della povertà, da quella caratterizzata dall'ignoranza, intesa proprio, anche come sottolineava la Presidente dell'Ordine regionale prima, dalla non conoscenza delle risorse e dei percorsi da mettere in atto, a quella materiale, a quella relazionale. E qui la funzione di segretariato sociale, che tutti noi ben conosciamo, che aiuta, orienta il cittadino a districarsi con maggior facilità nei meandri di un'organizzazione complessa, ma anche un lavoro di accompagnamento, di ascolto, che va a toccare quelle situazioni che non sono collegate direttamente a una carenza di risorse in termini di reddito e di lavoro, ma che possono dipendere da situazioni critiche, occasionali, anche momentanee, malattie, eventi stressanti che producono disorientamento e crisi, alle volte che richiedono anche un ingente impegno di tipo economico eventi che invece hanno un carattere di permanenza, come ad esempio un handicap, oppure altri che sono legati agli stili di vita, agli apprendimenti interiorizzati del soggetto, che rendono difficile, se non talvolta possibile, l'utilizzo delle risorse. Ecco quindi che la costruzione accurata di un contesto relazionale tra operatori e servizi che dia senso al progetto di aiuto sono elementi che concorrono a evitare la cronicizzazione, l'etichettamento e la marginalizzazione del soggetto. Ma queste modalità si sono anche spostate da una dimensione più individuale a una dimensione più collettiva, sia di socializzazione di bisogni, facilitando progetti di gruppi di automutuo aiuto, ma anche utilizzando spazi collettivi per promuovere iniziative di prevenzione del disagio, no? Non so, i percorsi nascita, le scuole genitori, l'educazione alla salute e così via, o rendendosi presenti appunto laddove queste difficoltà si manifestano. Un ultimo punto sull'attivazione della comunità, che dagli anni 70 in avanti ha visto una focalizzazione dell'attenzione prima sui processi partecipativi dei cittadini per collaborare alla programmazione e gestione dei servizi realizzati dagli enti locali, poi una diversa attenzione al contesto ecologico come ambiente interno al quale si producono i problemi, ma si possono anche trovare risorse. Coerentemente con le logiche che qui abbiamo descritto, l'attenzione a una comunità che va considerata come competente da coinvolgere, da responsabilizzare, da attivare, ha consentito di sviluppare anche progetti ed esperienze che coinvolgono servizi formali e reti informali, orientandosi verso una concezione di benessere sociale che va collocato e riscoperto all'interno della dimensione di comunità. Da interprete e mediatore di bisogni e risorse a facilitatore della comunicazione tra i diversi sottosistemi del contesto sociale, ma anche con una funzione di advocacy, laddove appunto i diritti vengono lesi, il servizio sociale, consapevole del permanere a livello generale di alcuni nodi problematici che riguardano la funzione normalizzatrice dell'organizzazione dei servizi, può sottolineare in modo particolare come ad esempio alcune forme di povertà estrema si scontrano, no, con questa funzione di regolazione. Così come può evidenziare un gioco relazionale tra istituzioni pubbliche e privato sociale che sembra attivare rispetto a queste aree una funzione di traduzione di una domanda, quella della povertà estrema, altrimenti difficilmente accoglibile dalle regole, dalle rigidità dei servizi e dalle risorse istituzionali. Credo che le sfide che il nuovo secolo ci porta mettano in gioco la capacità come assistenti sociali di riflettere sempre più profondamente sul senso dell'azione professionale, sui condizionamenti che derivano dal sistema politico, sugli effetti che produce la nostra azione sul sistema sociale. Gli effetti della globalizzazione a livello economico, politico, sociale e culturale si riverberano nei contesti locali e fenomeni quali l'immigrazione, il traffico di esseri umani, lo sfruttamento dei minori, solo per citarne alcuni, sono temi di cui il servizio sociale è chiamato ad occuparsi. Lorenz ammonisce: i programmi di welfare non sono più araldi della promessa di giustizia e di eguaglianza, ma piuttosto strumenti per la ridistribuzione delle opportunità secondo principi di giustizia fondati sulla disponibilità dei soggetti ad adattarsi alle richieste della nuova economia, di lavoratori assolutamente flessibili, e anche all'esclusione senza problemi dei falliti. Il servizio sociale si deve quindi attrezzare su due piani: a livello di capacità di analisi politica e di competenza pratica, utilizzando in maniera strategica quegli spazi di autonomia presenti comunque all'interno dell'agenda politica di attivazione stabilita dai governi neoliberali per i servizi sociali. Questo richiede l'apertura allo studio comparativo dei sistemi di welfare presenti nei diversi paesi, richiede la capacità di riconoscere in maniera lucida i cambiamenti in cui il servizio sociale è coinvolto, apprendendo reciprocamente dalle diverse tradizioni anche di pratica professionale e individuando strategie che, sempre orientate dai valori fondanti la professione, siano in grado di rispondere alle richieste di trasparenza e di efficienza dell'azione professionale. Ma anche la presenza di un movimento da parte della società civile che sta producendo esperienze significative, quali gruppi di autoaiuto, di movimenti sociali che evidenziano e reclamano il riconoscimento della diversità, i consumatori che esigono vengano loro garantiti servizi di qualità, richiede la capacità del servizio sociale di collegarsi a queste forme di partecipazione e di rivendicazione di diritti. Ancora Lorenz ci ricorda che possiamo attingere sia alle radici storiche della professione, che si è impegnata nei movimenti sociali, come per esempio quello delle donne, sia sulle basi teoretico-valoriali che enfatizzano la giustizia sociale e la dignità umana per finalizzare l'intervento sociale verso la realizzazione di una solidarietà attraverso il rispetto e l'accoglienza delle differenze piuttosto che attraverso l'esclusione. L'attualità di questi temi nel contesto italiano credo sia assolutamente evidente a tutti. Il servizio sociale in questa epoca di neoliberismo corre il rischio molto forte di adeguarsi alle richieste che lo vorrebbero mero erogatore di prestazione e agente di controllo sociale. Se si vuole mantenere l'impegno intrinseco al servizio sociale per la realizzazione dei diritti, credo vada recuperata in questo momento storico una posizione politica chiara, orientata alla concretizzazione del mandato sociale professionale, che dia voce a chi non ne ha, che non legittimi nell'attività quotidiana scelte politiche che contrastano con i principi dei diritti umani e della giustizia sociale, che sviluppi la propria azione non solo nella dimensione interpersonale, ma anche nella presa di posizione determinata e ferma, nella ricerca di alleanze possibili per un cambiamento sostanziale delle dinamiche e dell'equilibrio dei poteri anche a livello strutturale. Grazie.